da potere a regime. Riccardo Orioles, dicembre 2014. Chi era Ciancimino a Roma? Chi erano i banchieri Salvo? Chi era Salvo Lima? Ma davvero il capo supremo a Roma è Carminati? I giornali hanno sempre raccontato che personaggi isolati gestivano il potere mafioso. Carminati era il capo della mafia a Roma, Liggio a Palermo, Santa Paola a Catania, signori assoluti delle rispettive città. A Palermo i comunisti la pensavano diversamente su Lima, i Salvo, Ciancimino, il potere di C, gli imprenditori, ma quelli erano comunisti e lo dicevano per pura cattiveria. A Catania Giuseppe Fava, con i cavalieri dell'Apocalisse, la pensava diversamente sugli appalti, gli assessori, eccetera. Ma era un pazzo isolato e lo diceva per pura poesia. Solo il vecchio giornale L'Ora di Palermo e i siciliani di Catania stampavano la verità, ma loro soli. Più facilmente altri giornali locali e quelli nazionali quasi tutti difendevano DC e Cavalieri dalle orrende accuse, appalti regolarissimi, piani regolatori esemplari, politici e capimafia sconosciuti a vicende criminose, per non parlare degli imprenditori e i morti ammazzati e la giungla e solo delinquenza incontrollata e malavita. Purtroppo non c'è più ordine, signora mia. Arrivarono poi Chinnici, Falcone, Borsellino, Di Lello e tutti gli altri. Anno per anno e affare per affare buttarono giù la maschera ai veri capi. Chiedo l'incriminazione del teste Andreotti per falsa testimonianza, urlò l'avvocato antimafia nell'aula del tribunale. I quattro maggiori imprenditori di Catania conquistano Palermo con la tolleranza della mafia, denunciò il generale antimafia. Telefonate frenetiche si intersecarono sbigottite e feroci di palazzo in palazzo. Il concorso esterno. A Palermo, giudici e poliziotti fedeli, che a Catania mancavano, colpirono non solo i mafiosi killer, ma anche i loro capi e mandanti. Il concorso esterno, attaccato dai giornali per bene, ma difeso dai magistrati, diventò l'incubo della borghesia mafiosa. All'altro capo dell'isola, se non giustizia, si conquistò almeno una verità. Il potere mafioso è politico e imprenditoriale e i cavalieri contano molto di più di Santa Paola. Furono i ragazzi delle scuole, non i vari politici, a gridarlo per le strade. Eppure alla fine divenne l'opinione comune. E adesso eccoci a Roma. L'attacco ai magistrati. A Roma dichiararono, i magistrati debbono scrivere le sentenze, non mettersi a fare comunicati. Davanti alle reazioni dei politici, chi ha vissuto la Sicilia non può che sogghignare ironicamente. È l'identica stessa reazione, silenzio, entra la corte. Dei politici siciliani ai tempi loro, i giudici, ammesso che abbiano voglia di occuparsi di mafia, ammesso che la mafia esista, e che esista davvero proprio nella nostra città, si occupino dei singoli reati, e non s'azzardino a indicare da che cosa derivano, che cosa gli sta dietro. Se no sono, secondo i tempi, sono da considerare antipolitici o comunisti. La sinistra qui era nata come antimafia. I politici, a parte quelli proprio punciuti, che sono un discorso a parte, in genere tendono a ignorare la mafia, o quando questo è impossibile a ignorarne comunque la funzione politica, il potere. Per i vari Renzi e Fonzi, ovviamente, ciò non è affatto strano. Per i nazifascisti, da Alemanno a Salvini, è solo questione d'affari. Ma la sinistra, i compagni, qua giù in Sicilia, erano nati combattendo contro i mafiosi, servi dei latifondisti e nemici spietati dei contadini. Più di 100 ne abbiamo perso in questa guerra, generazioni prima di Falcone, al quale, per ingiuriarlo, davano abbondantemente del comunista. E ora, com'è andata a finire? a parte i tradimenti individuali, che sono molti, a parte i tradimenti collettivi, Lega Coop, ad esempio, che non son pochi, si è persa completamente la visione sociale della lotta alla mafia, l'idea che sia una lotta politica e non solo una cosa da procure. Colpisce moltissimo nel dibattito di questi anni l'assenza quasi totale di ogni riferimento ai poteri mafiosi, come se la Torre o i Causi non fossero mai esistiti, come se Peppino Impastato fosse solo un monumento. Io me li ricordo benissimo, gli anni di Peppino. Non è vero, come dice la favola, che alla fine il popolo si commosse. I cinisani restarono mafiosi dall'inizio alla fine, e lo sono probabilmente tuttora. Certo, non c'erano solo loro. A Partinico, a pochi chilometri, l'antimafia era forte e popolare. Quanto ai compagni politici, erano impegnati sì, ma su altre cose, indiani metropolitani, problemi del personale, eccetera. Grandi ma lontane le rivoluzioni, battersi contro il boss del paese, come fece Peppino, questo era per loro decisamente sorpassato. Non furono moltissimi quelli che restarono con lui, prima, durante e dopo. Poi venne, per altre vie, la nuova antimafia di massa, i nuovi movimenti, anni 80 e 90. E tutto ricominciò. Ma sui rivoluzionari senza antimafia io resto profondamente diffidente. I movimenti antimafia. A un certo punto l'antimafia per certuni diventò pure un mestiere, non esattamente un'industria, per carità, ma insomma qualcosa che non danneggiava la carriera, niente a che vedere quindi coi vecchi professionisti dell'antimafia di Sciascia che erano semplicemente, secondo il giornale piduista per cui Sciascia scriveva, gli antimafiosi conseguenti. Un'antimafia fra virgolette anche quando era per bene. E l'antimafia di palazzo? Fu allora che cominciammo, per evitar confusioni, a parlare di antimafia sociale, cosa in fondo pleonastica, dal momento che se non è sociale l'antimafia non si vede cosa mai possa esserlo. A palazzo la mafia, che prima non esisteva, a un certo punto ufficialmente diventò di merda. Peccato che a dirlo fosse Cuffaro, il quale, fra una battuta e l'altra, finì in galera. Gli successe Lombardo, anche lui ferocissimo nemico dei mafiosi e anche lui sicuramente per equivoco, alla fine indagato. Crocetta, eccentricamente per un presidente siciliano, non è indagato, ma ha messo parecchia acqua nel vino della sua antimafia originaria, succedendo linearmente, ne era stato fra i principali sostenitori al suo predecessore Lombardo, succeduto a sua volta fraternamente e senza intoppi a Cuffaro. Ma neanche questa catena di successioni politicamente significantissima è valsa a dar dignità politica nelle strategie delle varie sinistre alla questione mafiosa. In Sicilia, l'antimafia di palazzo raggiunse per virtù religiose e civili, e per buona o cattiva effettività di potere, i fasti della vecchia DC. Cemento e democrazia. Lumia, ispiratore di Crocetta, Alfano, alleato di entrambi, il catanese bianco, categoricamente democratico nelle interviste, ma cementizio quanto a strategie, divennero, sulla stampa ammessa, la faccia nuova della Sicilia, l'antimafia, appunto. Parallelamente, si rinnovava anche la categoria tradizionalmente più collusa in Sicilia, quella dei costruttori. La Confindustria siciliana, rinnegando il pizzo, prima tranquillamente erogato, diventava ipso facto un baluardo, pure lei, di antimafia, con diritto al silenzio su tutti i tradizionali traffici, non di molto variati. Commemorazioni commosse, accoglienze solenni a tutti i buoni notabili d'Europa, virtuose presentazioni di libri, querele a chiunque insinui che qualche familiare di mafiosi possa a volte votare per la bianca antimafia ormai imperante. Su tutto la coltre antimafiosissima d'un ciancio, col suo monopolio di cronaca per diritto divino, imparzialmente ospitante, resse l'Arcadia e i boss di Cosa Nostra, sia fuori che dentro le patrie galere. Non fa meraviglia che a un certo punto tutta questa antimafia abbia cominciato a far sorridere e che qualche tradizionale flautista di regime, come i vari Merlo e Buttafuoco, sinistra e destra, abbia opportunamente cominciato a solenneggiare, magari dalle pagine da integerrimi, ma smemorati fogli d'opposizione. L'antimafia, quella vera, frattanto continua business as usual a lavorare. Non è un lavoro facile, non lo è mai stato, ma adesso è più complicato del solito. I motivi sono due, uno riguarda noi stessi e uno la situazione generale del paese. Per la maggior parte della nostra storia, noi abbiamo lottato in un paese prevalentemente civile e sotto istituzioni complessivamente democratiche. Entrambe queste condizioni non ci sono più. Lo stato civile del paese. Sullo stato civile del paese ci sarebbe molto da dire. La sostanza è questa: i mafiosi e i fascisti e i rinnegati di sinistra che hanno organizzato la mafia a Roma hanno potuto contare non solo sulle loro capacità criminali, ma anche su una comunanza di valori con una parte del popolo romano. Così, quando hanno avuto bisogno di una manifestazione spontanea contro gli zingari per i loschi affari loro è bastato un fischio e la manifestazione c'è stata, non solo con i razzisti professionali di Casa Pound e roba del genere, ma anche con la gente comune, le madri di famiglia, la gente. Questo Mussolini non era mai riuscito ad ottenerlo. C'era riuscito Hitler, c'era riuscito lo zar dei primi pogrom, ma in Italia una cosa del genere si era vista solo in posti marginali e isolati, tipo la Corleone anni 50 o qualche paesino della Calabria profonda. Chi fa veicolo a modelli fascisti? Ora succede a Roma, succede in Lombardia, nelle zone già civili del paese. La mafia fa da veicolo e veicola a sua volta a modelli predemocratici o apertamente fascisti. Non è successo all'improvviso, ma in una progressione durata oltre 10 anni, con partiti moderatamente nazisti come la Lega Nord, la cui popolarità non a caso va crescendo ora, e con solidarietà e tolleranze classiste di forze responsabili e moderate e a volte persino, il caso di Grillo, sovversive e ribelli. Weimar più la mafia. La crisi economica, come sempre, ha fatto il resto. In assenza di una sinistra combattiva a difesa dei ceti poveri, gran parte di questi ultimi Weimar sono finiti a destra. Il sindacato, che ora finalmente si batte, ed è anzi l'ultimo riferimento democratico rimasto, ha responsabilità gravissime per un'assenza durata 20 anni. Il risultato è che il nazismo e la mafia ora hanno una, non maggioritaria, ma significativa, base di massa in Italia. Tra Falcone e Hitler, oggi molta gente sceglierebbe tranquillamente il secondo. Falcone non è più solo l'operatore di una giustizia tecnica nel quadro di uno Stato civile, ma diviene il punto di riferimento di un'infinità di rivendicazioni, di dolori, di oppressioni, di attese, che bisognerà raccogliere. Non lo fa nessun altro in quanto antimafia sociale, e ci accollano dunque un'enorme supplenza. Siamo i Peppino impastato a cinesi. Siamo antimafia, sinistra, libera informazione, tutto. Antimafia, sinistra, informazione. La disoccupazione generale sopra il 13%. Il presidente di una commissione parlamentare che la dirige da casa in quanto ai domiciliari per condanna penale. I neonazi che cantano a squarciagola Anna il forno ti aspetta. I padroni proclamati tut court gli eroi del nostro tempo. Il 43% dei giovani senza lavoro. La Lombardia che chiede l'esercito Bava Beccaris contro gli abusivi. Il record degli emigranti annegati 3.419 nel 2014, di cui nessuno si fotte. L'altra statistica di cui non frega niente a nessuno riguarda gli 85 miliardari, rapporto Oxfam, dal reddito equivalente a metà dell'intero pianeta. I 5 anni in meno di vita, secondo i MMP, dell'operaio medio rispetto al suo medio dirigente. I lavoratori che, secondo il Premier, cercano scuse per scioperare. E i 101 ammazzaprodi richiamati alle armi per scegliere il nuovo re d'Italia, la carica di presidente essendo ormai abolita da vari anni. I 36 ragazzini cacciati a furor di popolo da casa loro, dal rifugio di legge in cui vivevano in pace. I 100 giovani ariani, più disgraziati di loro, che gli urlavano contro bravi piccoli Hitler Jugend d'Italia. E naturalmente la mafia. Tutto ciò, a quanto sembra, è ormai prevalentemente affar nostro, nostro come negli anni venti, non di un partito o di una terra, ma di una generazione. Molti, pochi, non lo sappiamo, e non ha poi tanta importanza. I comunisti, i gobettiani, gli antifascisti veri e non retorici furono poche migliaia in quel momento, ma furono sufficienti. Il difficile 2015. Ecco, uno dei motivi che ci renderanno difficile il 2015 ve l'abbiamo detto. Ma non erano due i motivi, dov'è l'altro? L'altro motivo è che siamo ragazze e ragazzi comuni, qualcuno un po' più grande degli altri. Dei precari dunque. Non siamo affatto sicuri di riuscire a portare a termine entro oggi quel che dovevamo finire per stasera, di poter scrivere il pezzo, di poter dare gratis le 10 ore di lavoro di cui abbiamo assoluto bisogno per campare. Abbiamo la più alta percentuale di camerieri, distributori di pubblicità, fotografi di matrimoni, pizzaioli avventizi e quant'altro di tutta la storia giornalistica mondiale. Tuttavia siamo ragionevolmente convinti di vincere, anzi a dire la verità ne siamo del tutto certi. Perché sappiamo benissimo, nei momenti in cui abbiamo il riposo e la calma per ragionare, che vincere o no alla fine del gioco dipende solo da noi. Abbiamo le risorse umane, provate a vedere quanta gente è passata dalle parti dei siciliani e dintorni in tutti questi anni. Abbiamo uno strumento efficiente, il nostro tipo di giornalismo, e abbiamo una politica molto più concreta e realista delle altre, vale a dire l'antimafia sociale. Abbiamo solo qualche problema, l'estrema difficoltà a stare uniti, noi qui la chiamiamo fare rete. Ma credo sia un problema comune a tutti per l'avvenire, fidarsi ciecamente l'uno dell'altro, coordinare le mosse, imparare a vicenda, fare il più gran spettacolo del mondo, volare insieme. Alla fine ci chiediamo, impossibile? Eppure tutti gli acrobati lo fanno. Ma qualcuno l'aveva detto prima. Fra i pochissimi giornalisti che avevano lanciato a tempo l'allarme sulla mafia a Roma andrebbe citato anche, e soprattutto, Pietro Orsatti, col suo libro Grande Raccordo Criminale, Imprimatur Editore, e prima ancora, con una serie impressionante di articoli ed ebook. Con i siciliani giovani pubblicò una decina di articoli, fin dal primo numero, e un ebook, L'era alemanna, che praticamente diceva già tutto. Per fortuna, a parte gli amici poveri dei siciliani, a un certo punto Orsatti ha trovato anche un editore in grado di stamparlo come Dio comanda. Ma anche così, non sembra che l'attenzione dei colleghi e delle testate per bene sia stata eccessiva. Orsatti esercita ancora il suo mestiere e conduce una vita quotidiana immerso fino al collo nella precarietà, ma questo in Italia è nelle regole del gioco. Sotto gli occhi di tutti, complice l'opposizione, i giochi dell'ex sindaco Gianni Alemanno, indagato nell'inchiesta Mondo di Mezzo, erano sotto gli occhi di tutti. La sensazione che avevano gli abitanti di Roma durante i 5 anni della giunta di centrodestra era di una città immobile dove qualsivoglia anelito sociale era soffocato, Non venivano più sostenuti i centri culturali, non c'era alcuna iniziativa che coinvolgesse i cittadini, le mostre con il bollino del comune erano dedicate esclusivamente al futurismo, come prima cosa l'assessore Croppi allestì una grande mostra e manifestazioni dedicate a Marinetti e Balla per un'intera settimana. Roma, la capitale, era una città morta. I soldi del comune andavano a finire nelle tasche degli ex camerati del sindaco, che faceva assumere i parenti all'ATAC, faceva sedere ai vertici dell'EUR S.p.A. e dell'AMA i suoi compagni di merende, acquistava l'immobile di Casa Pound perché i suoi inquilini rimanessero dentro, il figlio di Alemanno è un esponente di Casa Pound, tollerava i raid squadristi di Forza Nuova a Villa Ada. Roma non era più Roma, noi si viveva un'atmosfera cupa, come prigionieri sotto una cappa di piombo. Ora la magistratura ha scoperchiato il letamaio, ma la sua puzza si è sentita per 5 anni. La novità è che oggi sappiamo perché l'opposizione in Campidoglio assisteva muta allo scempio, un'opposizione di cui non si ricorda un solo atto da opposizione, un'opposizione complice in assoluto. Mineo e i silenzi, gli affari rilegati in pelle umana. Io sono io e tu sei tu. Le indagini su Mafia Capitale coinvolgono il CARA di Mineo e la disastrosa gestione di ingentissime risorse pubbliche per il business della pseudo accoglienza per i migranti. Da allora la situazione si è incancrenita. Dall'inizio del 2013 le presenze nel CARA sono più che raddoppiate, da 1.800-2.000 alle attuali 4.500, mentre le commissioni per l'esame delle richieste d'asilo hanno dimezzato le audizioni. Nei primi anni furono numerose le proteste dei migranti e purtroppo anche i tentativi di suicidio. Dalla fine dell'anno scorso i gestori del CARA, grazie a solide conoscenze nelle istituzioni locali e nei governi di larghe intese, hanno tentato di riverniciare la loro missione umanitaria. Non è bastata la vergogna della cooperativa Sisifo a Lampedusa, che dopo la strage del 3 ottobre accoglieva i migranti nel CPSA con metodi degni dei nazisti. Proprio nel dicembre scorso il sindaco Bianco presentava a Montecitorio il film Io sono io e tu sei tu, demagogico espediente per dipingere il CARA di Mineo come il paradiso terrestre dell'accoglienza. Pochi giorni dopo, il 14 dicembre, il 21enne eritreo Mulue Girmai si impiccò dentro il CARA e il 19 dicembre, a migliaia, i richiedenti asilo manifestarono lungo la statale Catania-Gela e subirono all'ingresso di Palagonia violente cariche poliziesche, quando volevano solo rendere pubbliche le ragioni della loro protesta. Il sistema Odevaine proprio nel CARA di Mineo ha consolidato un sistema clientelare che accontenta tutti, dalle istituzioni ai media, dai sindacati all'associazionismo. Peccato che le condizioni di vivibilità per la stragrande maggioranza dei richiedenti asilo siano progressivamente peggiorate, con almeno 20 persone per casa, per i militari di Sigonella erano abitazioni monofamiliari. Mentre la miseria di euro 2,50 viene versato in sigarette e costringe molti migranti a lavorare in nero per 10-15 euro al giorno nelle campagne. Inoltre stanno dilagando anche la prostituzione e lo spaccio di droga. Con tutto ciò, i media si son bevute, senza batter ciglio, le storielle tranquillizzanti, le versioni dei candidi gestori. Nel primo anniversario della morte di Mulue Girmai facciamo appello a riprendere la mobilitazione affinché il CARA di Mineo venga chiuso, e per favorire la moltiplicazione, in alternativa, degli SPRAR dislocati in piccoli e medi centri utili a favorire un reale inserimento sociale, come l'esempio di comuni come Riace nella Locride, con costi molto inferiori ed a condizioni più umane. Riteniamo fondamentale l'immediato superamento a Mineo del sistema CARA, che va svuotato nel rispetto dei tempi previsti dalle normative per la permanenza, 35 giorni, e la conseguente moltiplicazione delle apposite commissioni. Questo mega CARA, unico in tutta Europa, è un esperimento fallito di contenimento forzato dei migranti parcheggiati a tempo indeterminato, in media 18 mesi. Queste condizioni creano un conflitto razziale tra autoctoni e migranti. Da una parte i richiedenti asilo vengono super sfruttati dai caporali nelle campagne, dall'altro la destra xenofoba alimenta nel Calatino la guerra fra poveri. Mentre con Mafia Capitale i fascio-mafiosi si sono arricchiti sulle nostre spalle e dalle nostre tasche. Tratto dal sito isiciliani.it di Riccardo Orioles, dicembre 2014. La rete antirazzista catanese